Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Tecce, giornalista del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, per inviare sms 335 56 34 296.
Anche oggi, ancora oggi, sui giornali italiani c'è la foto di Aylan, il bambino siriano morto in Turchia nel mare di Bodrum. Stavolta però sorride e assieme al fratello Galip, anch'egli morto, cercando di raggiungere lo zio in Germania. Erano col padre, unico superstite di questa tragedia, ma comunque vittima di indifferenza, di dolore e di guerra. Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati a Prima Pagina. E prima di iniziare il percorso della lettura dei giornali di oggi, vi ricordo che i vostri sms sono pubblicati sul sito di Radio 3. La foto di Aylan campeggia sulla prima pagina di Repubblica, che apre ancora sugli immigrati e dice: l'Europa si spacca a Budapest, battaglia sui treni. I paesi dell'est contro Germania, Francia e Italia, no alle quote obbligatorie. Il mondo è sotto shock per il piccolo morto. Il dolore di Cameron, faremo di più. La Germania, la Merkel, sta dando disponibilità all'accoglienza dei profughi siriani. E allora Repubblica sceglie di dare due pagine, è sempre saggio farlo, a Bernardo Valli per un commento sul nuovo spirito che anima la Germania del rigore economico. La Germania, che soltanto pochi mesi fa chiedeva e ha ottenuto poi delle misure molto stringenti alla Grecia per cercare di recuperare il suo debito. Scrive Valli: di solito la Bild esprime gli umori dei tedeschi, non i migliori. Collere, pettegolezzi, scandali, desiderio di immagini forti. Il quotidiano più diffuso di Germania ed Europa spiega ai milioni di lettori le loro rabbie, i loro vizi, non dimentica quelli degli altri, degli stranieri. La virtù è merce rara sulle sue pagine. Il tabloid, edito da Springer, rivela il pensiero pratico, spesso duro, senza sogno, della Germania, non soltanto di quella popolare, profonda. Secondo l'espressione di un suo redattore, è la pancia del paese. Ai politici serve per conoscere quel che pensano gli elettori. Ancora all'inizio dell'estate, interpretando l'istinto più diffuso, la Bild voleva che si gettassero fuori dall'euro i greci. Si vendano il loro isolo per pagare i debiti, si leggeva sul tabloid. All'improvviso, come toccato da una bacchetta magica, il giornale ha pubblicato alla fine d'agosto, in prima pagina, una fotografia di due bambini, sotto una coperta sbrindellata con la scritta «Noi aiutiamo». Era il forte invito a tendere la mano ai rifugiati, ad aiutarli, ad accoglierli. La massa dei lettori non è stata traumatizzata da questa esortazione umanitaria, peraltro insolita per la Bild. Le successive indagini d'opinione hanno rilevato che più del 60% dei tedeschi è pronto a concedere l'asilo ai profughi. E anche questo, secondo me, è un dato molto interessante, che sorprende chi conserva in sé dei luoghi comuni anche sulla Germania. La foto di Aylan, come ne abbiamo parlato ieri, ci sono state anche tante telefonate, l'opportunità o meno di pubblicare quell'immagine straziante, quel corpicino portato in braccio da un agente turco, oppure un'altra foto ancora più drammatica, il corpicino abbandonato in riva, esile, con i pantaloncini corti, le scarpe un po' slacciate. Questa è stata una scelta del manifesto di ieri, e poi leggeremo anche qual è il commento di oggi della direzione del giornale. Su questo c'è un'intervista allo zio del piccolo bambino siriano, lo zio che aspettava il fratello, la famiglia di suo fratello in Germania, e dice: fate vedere al mondo l'immagine di mio nipote, tutti devono vergognarsi. Mio fratello sta venendo da me in Germania, diceva che i suoi bambini meritavano un futuro migliore. Sui giornali c'è anche lo strazio del papà, come scrive Repubblica: ho visto morire Aylan, non voglio più l'asilo. E adesso i due fratellini di 3 e di 5 anni saranno riportati in Siria e saranno sepolti lì a Kobane. Su Repubblica poi, successivamente a queste interviste e alle cronache dalla Germania, dalla Turchia e da Budapest, perché anche ieri ci sono stati problemi alla stazione della capitale ungherese con i convogli fermati e i profughi portati nel centro di accoglienza, e sono anche in questo caso foto strazianti di donne e uomini con bambini stesi sui binari. E Repubblica, pagina 8, con Adriano Sofri, commenta diverse foto simbolo delle guerre, perché spesso il dolore si assomiglia nello sguardo, negli occhi degli involontari protagonisti. E c'è una foto anche questa molto toccante, pubblicata ieri dal Sun, di una bambina nata nel sottopassaggio della stazione di Budapest proprio ieri. Poi c'è la foto di un bambino nascosto in una valigia e di un altro di 13 anni, un ragazzino di 13 anni che diceva ad Al Jazeera: se fermate il conflitto restiamo in Siria. Perché poi è sempre anche questo da precisare, che è banale come la banalità del male, e cioè che questo esodo dalla Siria e dagli altri paesi in guerra è dettato dal fatto che lì si muore, e quindi si rischia ancora di più che tentare una traversata in mare. Prima di lasciare Repubblica, passando a un altro argomento, perché su Repubblica ha uno spazio maggiore, anche un approfondimento maggiore, vi segnalo anche questo articolo di Annalisa Cuzzocrea a pagina 15 di Repubblica sul Movimento 5 Stelle, metamorfosi grillina, dall'1 vale 1 al club di Cernobbio. Vogliamo vincere, dicono, ottobre, la kermesse di Imola dedicata alla marcia verso il governo, è lì che sarà fatto, preannuncia Repubblica, il nome del candidato premier del Movimento 5 Stelle. E poi più avanti una corrispondenza da New York di Federico Rampini sull'imminente viaggio di Papa Francesco negli Stati Uniti. Il titolo: dal murale gigante alla lotteria per i fedeli negli Stati Uniti scatta l'effetto Bergoglio. Due pagine, tante foto, e poi come commenti vi propongo l'amaca tradizionale di Michele Serra e poi anche un editoriale di Adriano Prosperi. Sono su due temi completamente diversi. Prosperi ci ritorna sull'opportunità di pubblicare la foto del bambino siriano, mentre Serra scherza, anzi un po' si picca, della vicenda dell'assessore trasporti di Roma che ha insultato la squadra giallorossa in radio e dice che prima di fare un tweet o di fare un intervento via mail conviene riflettere maggiormente. E ancora su Repubblica, ultima segnalazione, due pagine sulla matematica con intervento di Pier Giorgio Odifreddi. Il titolo: chi ha paura della matematica? Se non siete bravi a fare i calcoli, non contagiate i vostri figli, l'ansia per i numeri si trasmette, meglio lasciarli da soli alle prese con tabellini e problemi. Un gruppo di ricercatori americani ha studiato i danni che fanno mamma e papà con la fobia per questa materia, che in Italia non è sempre fra le favorite. Corriere della Sera: l'Europa cambia passo sui migranti. Impegno Merkel-Hollande per la redistribuzione dei profughi, i calcoli su quote e sanzioni. E poi centropagina, oltre alla foto questa volta del padre di Elan che piange, ci sono le cronache sull'intervento di ieri di Mario Draghi, governatore della Banca Centrale Europea, che dice la ripresa è più debole, dunque la BCE rivede a ribasso le stime di crescita per il continente europeo. Scrive da Berlino Danilo Taino: non c'era bisogno, ma l'economia del mondo si è complicata parecchio in quest'estate di stabilità dei mercati, forse soprattutto per le banche centrali. Nella conferenza stampa di ieri a Francoforte, il presidente della BCE Mario Draghi ha riconosciuto che agosto ha segnato un peggioramento delle condizioni economiche globali, il che riduce le prospettive di crescita del prodotto lordo e dell'inflazione nell'eurozona, e ha assicurato che l'istituzione che guida è pronta a fare di più e più a lungo se ce ne sarà bisogno, però ha segnalato altre novità interessanti, soprattutto il debutto della Cina nel teatro delle crisi. Draghi ha dato l'impressione di non essere soddisfatto di come le autorità cinesi hanno gestito le cose nelle scorse settimane, a cominciare da aver dato poche informazioni sugli interventi di mercato che hanno poi effettuato. Ci aspettiamo di avere molta più visibilità di quella che abbiamo durante il G20 finanziario che si apre oggi ad Ankara, ha detto Draghi in modo secco. Ciò che è successo sul mercato cinese il mese scorso, infatti, pone seri interrogativi. E poi Corriere della Sera affronta il tema immigrazione e anche il cambiamento dello spirito, quello che il Corriere chiama lo spirito tedesco, insomma un pezzo che ricalca un po' quello che vi ho letto in apertura di Bernardo Valli. La politica è confinata nelle pagine più indietro perché, come ci siamo detti tante volte in questi giorni, il Parlamento è chiuso, ci sono ancora le feste di partito, soprattutto la festa del PD, la festa dell'Unità di Milano, e l'unico tema, il cuore della questione di questi primi giorni di settembre, la riforma costituzionale che riguarda il Senato, che appunto approda di nuovo a Palazzo Madama, dove i numeri sono molto rischiosi per il premier Matteo Renzi. E dunque ieri c'è stato questo confronto a distanza, riporta il Corriere della Sera, tra l'ex segretario Pierluigi Bersani e il ministro per riforme Maria Elena Boschi. Gelo, cioè, scrive il Corriere della Sera, c'è disagio, dice Bersani, mentre Boschi replica basta con le scuse. Duello a distanza alla festa Dem, applausi e qualche brusio per l'ex segretario. E poi soldi ai partiti, l'altra pagina, così il PD si è mosso sul territorio, il tesoriere Bonifazi, i 5 milioni e mezzo raccolti con il 2 per 1000, frutto di un lavoro a tappeto con militanti e strutture locali. Sul Corriere della Sera ci abbiamo anche una pagina dedicata al ritorno di Marino a Roma dopo le vacanze negli Stati Uniti, che molto hanno fatto discutere, anche perché poi nel frattempo il prefetto, commissario, come si voglia chiamare, Gabrielli, ha preso il potere che gli ha conferito il governo, ha iniziato a duellare a distanza con Marino, anche con ironia, quando ha detto ci sentiamo tra un'immersione e un'altra del sindaco. Ebbene, ieri Marino è andato nella piazza di Casa Monica, scrive il Corriere della Sera, dopo i fascisti via i mafiosi, caso Esposito, lo invito ad essere più prudenti, il ritorno di Marino con il test con Gabrielli, scrive il Corriere della Sera. In basso c'è il racconto di Goffredo Buccini, uniforme e percorsi alternativi per il sindaco sotto tutela, da Romani fiori e monetine. Lui, circondato dal servizio d'ordine, commenta bella accoglienza. Vi leggo una parte del pezzo di Buccini, perché noterete che è anche molto critico e molto duro con il sindaco. Dunque, gli lanciano fiori, Ignazio, Ignazio, gli tirano monetine, buffone, buffone, lui morma un enigmatico bella accoglienza che, come al solito, non si capisce se stia parlando dalla luna o dalla terra, mentre entra sballottato tra i carabinieri in quella piazza Don Bosco espugnata dai Casa Monica il 20 agosto e che adesso dovrebbe essere la sua piazza, la piazza del riscatto, in questo pomeriggio fortemente voluto dal PD romano con l'azzardo fantasioso di Matteo Orfini. Ma anche oggi anche qui col fardello di 19 giorni di ferie da farsi perdonare, Marino era e resta sotto tutela, sempre con un cordone di uniformi, un vetro blindato, un prefetto protettore o una coltre di equivoci tra sé e Romani. Non è un sindaco di pancia. Cosa volete, sbuffano i suoi. Se non era un marziano, ora stava in galera con quelli di Mafia Capitale, sussurrano. Vero, ma da Marte bisognerebbe pur scendere prima o poi, fa notare Goffredo Buccini. Invece è tutto mediato, asettico come una sala operatoria in questi 2 anni che lui giura non sono stati certo molto inutili per sconfiggere il malaffare, ma che molti romani avrebbe giudicato sufficienti per riempire almeno un po' di buche e spazzature, per rimuovere un po' di spazzatura dalle strade. Dunque, secondo Marino, questi 2 anni non sono né pochi né tanti, ma sono stati sufficienti a fare qualcosa. Il Corriere della Sera poi dà spazio anche a un'intervista di a Monica Cirinà, la relatrice del disegno di legge sulle unioni civili, che è un po' fermo tra commissione e l'aula di Palazzo Madama. La Stampa di Torino, foto centrale che proviene da un negozio che vende occhiali di Via del Babuino a Roma, e un cliente speciale, sottolinea La Stampa, che è il Papa. Il Papa Bergoglio, che va da solo a cambiare gli occhiali in un negozio di Via del Babuino. E Gramellini non si fa sfuggire l'occasione per spiegarci il suo punto di vista. Il monaco fa l'abito. Quindi non l'abito fa il monaco, è il titolo del Buongiorno di Massimo Gramellini. Il Papa che va in un negozio di Via del Babuino per cambiare le lenti degli occhiali, la montatura no, non voglio spendere, provocherà il solito mezzo infarto in qualche miope della curia, che gli occhiali se li farebbe arrivare volentieri in Vaticano su un baldacchino portato a braccia da 4 ottici. Francesco è come Gorbaciov, che piaceva più agli anticomunisti che all'apparato del partito. L'ala conservatrice della Chiesa gli imputerà di aver ostentato un atto di normalità e di aver sacrificato il buonsenso economico sull'altare del pauperismo. Quanti operai perderebbero il lavoro se nessuno cambiasse più le montature? Ma un laico, allergico alle gerarchie, il gesto di questo Papa, che vede lontano, piace moltissimo. Il mondo degli uomini è un luogo ridicolmente pomposo, dove le persone vengono valutate in base alla poltrona che occupano, e i privilegi sono impugnati come clave da qualunque nullità sia riuscita a strappare a suon di lappate uno strapuntino di potere. L'ultimo dei mediocri in possesso di una mostrina si sente in diritto di guardarti dall'alto in basso, tranne strisciare come un verme quando i casi della vita gli strappano le insegne di dosso. Bergoglio manda un messaggio rivoluzionario, scrive Gramellini, non conta che ruolo hai, conta chi sei. Tanto che lui è disposto ad abdicare al ruolo di Papa pur di rimanere se stesso, proprio vero che l'abito non fa il monaco, conclude Gramellini, con Francesco è il monaco che torna a fare l'abito. Intervista di oggi, senz'altro, è quella del Messaggero al ministro del Tesoro Padoan, che risponde all'Europa: così taglieremo le tasse sulla casa. L'ho letta tutta. Padoan sì, risponde, ha il coraggio di rispondere ai tecnici di Bruxelles, però non entra troppo nel merito di come e dove saranno trovate le risorse e come saranno spese esattamente, però difende la posizione del governo italiano e soprattutto conferma la promessa di Renzi, che ha detto il 16 settembre si celebra il funerale alla Tasi. Ieri, spero ricorderete, su Libero c'era un commento di Maurizio Belpietro, il direttore, che diceva: guardate, questa è una presa in giro, perché la tassa intanto non verrà abolita quest'anno a dicembre, ma semmai l'anno prossimo, anche perché di mezzo ci sono le elezioni comunali a Milano, a Napoli, in altre città importanti d'Italia. E Padoan conferma questa previsione di Belpietro. Dunque, intervista sul Messaggero di una pagina pagina di Osvaldo De Paolini. Prima domanda: ministro Padoan, non ritiene mortificante che Bruxelles pretenda di scegliere quali tasse il governo italiano possa tagliare? Non basta che alla fine i conti tornino? Risponde Padoan: con la Commissione il confronto si basa sulla strategia, al di là dei numeri. La strategia indicata nel DEF è confermata: deficit ancora in calo, quindi debito in calo dal 2016, nonostante un'inflazione più bassa del previsto, che non dipende dal governo. Dunque, chiede l'intervistatore, gli italiani possono davvero fare festa dall'anno prossimo, stop definitivo alle tasse sulla prima casa? Sì, nell'ambito della strategia che stiamo perseguendo, risponde Padoan, una scelta che ha una logica precisa, soprattutto ora che anche nel settore delle costruzioni ci sono segni di ripresa dell'occupazione, dopo 19 trimestri in caduta. Vi ha colti di sorpresa l'accelerazione del PIL che ora sembra proiettato verso una crescita dello 0,9% contro la previsione dello 0,7% che a primavera sembrava persino ottimistica? Risponde Padoan: il dato della crescita non ci ha sorpresi, eravamo coscienti di aver fatto una previsione prudente presto però per immaginare scostamenti come quelli indicati da lei. Ora stiamo lavorando all'aggiornamento delle stime del DEF e in quel contesto potremmo registrare un miglioramento. Ci ha invece sorpreso la crescita sull'occupazione. Per quale ragione, chiede, e questa è l'ultima domanda e risposta che vi leggo, perché è cresciuta più di quanto ci saremmo aspettati in relazione all'andamento del PIL. Evidentemente il combinato disposto tra riforma del lavoro e calo della contribuzione per i nuovi assunti ha cominciato a fare effetto. La stessa composizione del PIL appare di qualità più solida. Non che l'export sia meno importante, tuttavia se accresce anche la domanda interna, la musica non può che cambiare in meglio. Ah, un'ultimissima cosa, mi smentisco da solo prima di passare sugli altri giornali, alle prime pagine degli altri giornali, è una domanda che De Paolini fa a Padoan sul rapporto tra la Grecia e la Germania. A me sembra che Padoan stranamente dia quasi, oppure no, un'investitura a Tsipras, che deve subito cercare il secondo mandato dopo aver interrotto il primo. Domanda: dopo la tempesta di luglio possiamo dire che l'uscita della Grecia dall'euro è scongiurata? C'è chi sostiene che le turbulenze non siano finite. La risposta di Padoan: quello stretto tra Atene e Bruxelles è un accordo importante ma va implementato. Fra pochi giorni i greci verranno nuovamente chiamati alle urne. Il mio auspicio è che il nuovo governo dia segnali di conferma alla via imboccata da Tsipras. Mai come oggi il destino della Grecia è nelle mani del suo governo. Ho detto prima che la domanda verteva sul rapporto tra la Germania e la Grecia, invece è tra ovviamente il governo europeo di Bruxelles e Atene. Il mio lapsus è abbastanza facile da spiegare, perché insomma spesso l'Europa è sinonimo di Germania, soprattutto lo Stato nella circostanza che è coinvolta e ancora coinvolge la Grecia, cioè quella dell'austerità. Il Sole 24 Ore, Draghi in apertura che riarma il bazooka, le borse volano, frena l'euro, Piazza Affari balza del 2,62%, la valuta unica sotto quota 1,11. Il commento a sinistra di Alessandro Merli sulla priorità che rimane, cioè quella di spegnere gli incendi, BCE e rischio bolle. Dunque, leggiamo, scrive Merli: la Cina, ha detto ieri il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, sarà uno dei temi principali sul tavolo dei ministri finanziari e dei governatori del G20 riuniti oggi e domani ad Ankara, in Turchia. Il timore che la frenata cinese e la recessione di alcune grandi economie emergenti come Brasile e Russia possa avere un impatto sull'Eurozona passa attraverso due canali. Uno, quello del commercio, limitando le esportazioni europee. Due, quello della fiducia, come dimostrano i violenti scossoni dei mercati finanziari di quest'estate. Per questo, ha detto ancora Draghi, ci aspettiamo che le autorità cinesi facciano nei prossimi giorni molta più chiarezza su quelle che intendono fare. E la richiesta che a Pechino è stata inviata alla vigilia di Ankara anche dal segretario al Tesoro degli Stati Uniti. Poi sul Sole 24 Ore troviamo una notizia che sugli altri giornali non trova questo risalto, questo spazio, e riguarda un piano salva banche da 1,5 miliardi di euro, allo studio una holding unica per ricapitalizzare Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e Carife. L'ipotesi di convertire in azioni fino a 700 milioni di bond subordinati, una holding finanziaria dalle altre banche italiane per ricapitalizzare Banca Marche, Carife e Popolare dell'Etruria. È il piano attualmente all'esame del board del fondo interbancario, scrive Il Sole, che potrebbe prendere forma nel corso delle prossime settimane. L'ipotesi è di convertire in azioni fino a 700 milioni di bond subordinati. Vi ho letto adesso il sommerietto in prima, che un po' ricalca quello che è il titolo e l'occhiello in prima pagina. Poi c'è un'intervista sempre sul Sole al presidente di Telecom Recchi, che dice: Telecom Italia cresce con il paese, con Vivendi che è il nuovo azionista forte di Telecom, andremo avanti nella sfida TLC, cioè telecomunicazione e media. Il Manifesto, quotidiano comunista, il binario morto, foto da Budapest, i profughi bloccati alla stazione assaltano i treni in partenza, chiedono di andare in Germania ma i convogli cambiano rotta, destinazione il campo di detenzione di Bischke al confine austriaco, scontri con la polizia, l'Unione Europea, le quote sono obbligatorie. E poi, come vi dicevo prima in apertura di rassegna stampa, la redazione del Manifesto firma un pezzettino, un corsivo in prima pagina per spiegare la scelta di ieri della copertina con la foto del bambino siriano da solo steso in riva al mare, morto, e con dal titolo Niente asilo. È vero, scrive la redazione del Manifesto, la prima pagina di ieri è stata un pugno nello stomaco per noi e per i lettori. Voleva esserlo, è stata una decisione sofferta, forse tra le più difficili, perché ha rotto quella frontiera morale e deontologica che suggerisce di non pubblicare foto di minori, tanto più se riguarda, come in questo caso, un bambino privo di vita. Ne abbiamo discusso a lungo in redazione, senza certezze assolute sul che fare. Ma tra tanti dubbi che ci hanno accompagnato fino a un attimo prima di andare in tipografia, alla fine è prevalso l'idea che non bastava più impaginare freddamente l'ennesima copertina sulle tragedie che si consumano nel Mediterraneo, che bisognava insomma indignarsi, ma anche provocare indignazione, far discutere e interrogarsi sull'utilità delle nostre coscienze passive. Abbiamo visto di tutto in questi anni e nulla è cambiato. Quasi 3.000 morti annegati nel 2015, oltre 25.000 in 20 anni secondo le organizzazioni internazionali. Nessuna immagine o reportage riesce più a dare il senso della realtà, ci si sente inadeguati, non all'altezza del dramma. Ecco quindi la scelta di pubblicare la foto del corpo senza vita del piccolo profugo curdo siriano annegato insieme alla madre e un fratellino nel mare davanti alla spiaggia turca di Bodrum. Solo a guardarla veniva da piangere. Montaggio provocatorio di Avvenire, il quotidiano dei vescovi italiani della Conferenza Episcopale, perché sotto il titolo, intorno al titolo Gli invasori, Avvenire pubblica le foto della disperazione, madri, bambini che scappano, che piangono, che pregano. E a centinaia, scrive Avvenire, hanno dato l'assalto a un treno alla stazione di Budapest, ma per le famiglie siriane la sorpresa è stata amara. Il convoglio non si è fermato alla frontiera con l'Austria, insomma ripete quello che abbiamo appena letto sul Manifesto. E poi intanto Francia e Germania si alleano per fare pressing sull'Europa per quote di accoglienza obbligatorie e permanenti. L'editoriale, ancora oggi come ieri, del direttore Marco Tarquinio, Gli occhi ritrovati, perché bussano, perché ci riguarda, e dunque commenta il montaggio fotografico della prima pagina di oggi. L'Osservatore Romano, quotidiano della Santa Sede, giusta ridistribuzione, a Budapest i migranti prendono d'assalto i treni, mentre Orban accusa Bruxelles, quindi un pezzo di cronaca in apertura. Poi senza tregua le violenze in Iraq e Siria sotto attacco, il titolo, una foto di macerie provocate dai combattimenti nell'area di Douma a Damasco, un pezzo di cronaca dell'Osservatore Romano, credo anche per spiegare perché da lì la gente scappa semplicemente, tremendamente, perché c'è la guerra. E poi dialogo tra le fazioni libiche, riprendono i negoziati a Ginevra con la mediazione dell'ONU, si cerca di ricomporre anche il difficilissimo quadro in politico e amministrativo in Libia. Il Fatto Quotidiano, i partiti costretti a dimagrire, 2 per 1000, boom di donazioni, ma per coprire tutte le spese ci vuole ben altro. Premier, tesoriere, PD festeggiano per il 500.000 di italiani chi ha versato l'obolo, ma i conti non tornano per nessuno. Il finanziamento privato non basta a sostenere le strutture che amministrano i partiti. E poi titolo sotto la testata del Fatto Quotidiano: Aylan Kurdi, 3 anni, il bambino che forse cambierà l'Europa. L'Unità invece più sicura dice la foto che cambia tutto, il corpo del piccolo siriano sconvolge il mondo, l'Unione Europea che dice quote profughi più ampie e obbligatorie, sondaggio per gli italiani, l'immigrazione è cronica ma è derby tra paura e accoglienza. In prima pagina c'è anche un commento del vice segretario del Partito Democratico Serracchiani. Si parlava del sondaggio, il sondaggio dell'Unità occupa 2 pagine, quella la 6 e la 7, è un campione ampio tra gli elettori, ipotetici elettori dei partiti, insomma, come c'è scritto in prima pagina, c'è un derby tra paura e accoglienza. Passiamo al Foglio, il giornale fondato da Giuliano Ferrara, un cantone shock, titolo in rosso sulla magistratura, le correnti sono un cancro, magistratura democratica, non mi piace l'utilizzo della giustizia come lotta di classe, l'Associazione Nazionale dei Magistrati non mi sento rappresentato, CSM centro di potere vuoto e la trattativa puntini puntini, incontrare la festa del PD, un inedito cantone, il pezzo è firmato col simbolo di una ciliegia e dunque sarà del direttore Claudio Cerasa, senz'altro, insomma, è del direttore Claudio Cerasa che c'è questo vezzo sul Foglio di firmarsi un po' con simbolini o solo col nome di battesimo, per chi è che sceglie questo modo per farsi riconoscere. Poi invece sotto la testata Mario Sechi e l'invenzione della deportazione all'italiana e la menzogna delle parole applicata al dramma della scuola dei precari, leggo solo l'incipit: l'impero dei piagnoni colpisce ancora, erano docenti precari, li hanno assunti, il cervellone elettronico del ministero ha detto che alcuni di loro, 7.000 circa, dovranno spostarsi per andare là dove c'è lavoro, la cattedra nord a sud dove ci sono gli alunni, i docenti avranno il posto fisso, saranno licenziabili, stragarantiti, con le ferie più lunghe, l'orario più comodo che esista, ma non basta. Boys and girls, loro sono come gli irriducibili delle curve degli stadi, issano gli striscioni, rivendicano, manifestano, sono portatori di diritti, con licenza fissa di scordare i doveri, volevano il posticino sotto casa, tutto il parentado presente alle feste comandate, alzati i calici, che c'è lo zio Raffaele, sagre e balli in piazza e picnic campestre in primavera, il dolce inverno del mezzogiorno, senza ghiaccio, neve e nebbia, la costiera l'impepata di cozze, la siesta estiva e o sole mio sta in fronte a te. E dunque Sechi bacchetta coloro che hanno criticato la scelta del ministero, che appunto è dettata dalla riforma della buona scuola. Insomma, facile farlo anche dalla posizione di Sechi, insomma è facile essere ironici con i precari e con gli insegnanti che sono costretti così a 10-15 giorni dall'apertura delle scuole, oppure all'improvviso spostarsi e cambiare vita da un momento all'altro. Insomma è molto facile per Sechi, poi lo fa molto bene, lo scrive in maniera anche molto divertente e dunque insomma chiudiamola qua. Il giornale, il titolo: immigrati, soldi e voti, Alfano difende il suo feudo, il ministro contrario alla chiusura del centro di accoglienza caro al nuovo centrodestra. Poi centro, una foto di Marino, è tornato e scende in piazza contro se stesso, contestato al sit-in antimafia. In prima pagina il commento di Vittorio Feltri sul Movimento 5 Stelle. Metamorfosi a 5 Stelle, scrive Feltri, grillini diventano romani e si tengono soldi e poltrona. Passiamo a Libero. Ipocriti, titolo a 9 colonne, la foto del bambino morto. Pubblica un'immagine shock per far credere che a uccidere gli immigrati e chi si oppone all'accoglienza senza regole, ma quel piccolo ce l'hanno sulla coscienza loro, fuggiva dall'ISIS ed è una guerra che proprio la sinistra ha favorito e non vuole risolvere. Il Garantista ha delle dichiarazioni, anzi un'intervista a Marco Pannella che dice: l'amnistia ci sarà, nel governo non tutti la pensano come Orlando e Alfano, ormai è un provvedimento inevitabile, io mi sono convertito, no tranquilli, si è convertito il Papa. Italia Oggi, Equitalia in guanti bianchi, la notifica delle cartelle di pagamento avverrà anche per posta elettronica certificata, il contribuente potrà chiedere un'ulteriore diluizione del debito. Massimo D'Alema, commento di Pierluigi Magnaschi, l'intervista di ieri ricorderete, si è steso sul lettino e ha proiettato i suoi errori su Renzi. Il Tempo, Mezzogiorno di fuoco con Salvini, Lega del Sud, oggi il leader del Carroccio irrompe al centro di accoglienza di Mineo e dice: va chiuso, ecco il piano per i meridioni, coordinamenti ed eventi dall'Abruzzo alla Sicilia. Poi prima pagina è dedicata a Marino, ritorno alla visita davanti alla chiesa di Don Bosco che ha ospitato il funerale del boss di Casamonica, il sindaco subacqueo riemerge tra i fischi. Il Mattino di Napoli, l'orrore sveglia le cancellerie, asse Merkel-Hollande, quote obbligatorie e sanzioni a chi rifiuta, Budapest assalto ai treni. Poi una notizia di cronaca in alto, 10 colpi all'alba e l'ultimo omicidio, Napoli esecuzione mafiosa tra i vicoli della sanità, la vittima un pregiudicato, dietro il delitto l'ombra degli scontri allo stadio San Paolo. Corriere dello Sport, ieri c'era la partita della Nazionale, il titolo è: Pelé ci dà una mano, gli azzurri faticano troppo, il centravanti va a segno con il braccio, ma l'Italia è prima nel girone di qualificazione per gli europei di Francia del 2016. E poi due notizie anche sulla Roma e la Lazio, con Totti che punta sul Frosinone per rilanciarsi, mentre la Lazio che cerca di risorgere con la coppia d'attacco Matri-Keita. Oggi è venerdì, quindi abbiamo anche i settimanali. In edicola, 7 del Corriere della Sera, un adolescente di 80 anni con la foto di Sofia Loren. Abbiamo passato una giornata con l'unica vera diva italiana. Ci ha raccontato di un mondo che non esiste più. Il pezzo è a firma di Gian Antonio Stella. Il Venerdì di Repubblica, la guerra di Salman, basta intellettuali codardi e politici timidi, è il momento di sfidare chi ci minaccia, mentre sta per uscire il suo nuovo romanzo, Rushdie scende in campo contro l'ISIS. L'Espresso ha un'inchiesta di copertina sul Sud, crollo demografico, fuga dei cervelli, economia immobile, imprenditoria assente, un terzo del paese scomparso dalle mappe, comprese quelle della politica. Per il governo è la sfida più difficile. L'inchiesta è composta da più articoli, dunque da più autori. Marco da Milano, il titolo è Sparito il Sud. Poi abbiamo un pezzo di Federica Bianchi, Polonia vola, Calabria a terra, e delle cifre soprattutto che mettono a confronto la crescita del nord, del sud con gli altri paesi d'Europa. Si parla anche di scuola con il pezzo di Sabina Minardi, e per chi studia c'è solo la fuga. Allora leggiamo qualche statistica, qualche numero, anzi sono dati reali, quindi non sono statistiche, soltanto insomma non sono previsioni. Ecco. Posti di lavoro persi dal 2008 al 2014, in mezzogiorno sono stati 575.000, al centro-nord 235.000. Tasso di occupazione, fascia d'età 35-64 anni nel 2014, media tra maschi e femmine del 50% al sud, del 70,6% al nord, tasso di occupazione giovanile, fascia d'età 15-34 anni nel 2014, mezzogiorno 26,6%, stiamo parlando di occupazione, non di disoccupazione, centro-nord 47%, spese per consumi nelle famiglie nell'arco di tempo 2008-2014, mezzogiorno meno 13%, centro-nord meno 5%. Percentuale di 30-34 anni con una laurea, mezzogiorno 19,7%, centro-nord 26,6%, e poi Germania 31%, Spagna 42%, Francia 44%, Regno Unito 47%. Un altro numero, medio di figli per donna, nel 98 era 2,2 nel mezzogiorno, adesso è 1,31, centro-nord era 1,36 e adesso è 1,43. Internazionale ha in copertina la foto di Abdal Aziz, 32 anni, libico. Titolo: benvenuti in Germania, accogliere e integrare, l'esempio dei tedeschi è importante per tutta l'Europa. Pagina 5, Internazionale spiega la scelta che ha fatto in copertina e spiega che anche questa settimana saranno in edicola quattro copertine diverse e uguali allo stesso modo, e vi spiego perché. Leggiamo: questa settimana Internazionale ha quattro diverse copertine, quattro ritratti scattati in Germania da Susie Knoll. A qualcuno capiterà la copertina con Amani, una ragazza di 20 anni scappata dalla Siria, ad altri quella con Abdal Aziz, 32 anni, arrivato dalla Libia dove faceva il pittore. E c'è chi troverà la copertina con Moyad, 45 anni, giordano, arrivato in Germania dopo aver girato diversi paesi. E chi quella con Jonas, 25 anni, che in Eritrea faceva il maestro di scuola. È un modo per ricordare che i migranti sono tutti diversi, ognuno ha la sua storia. E lo trovo bellissimo perché appunto spesso ci danno dei numeri, i giornali, le televisioni, le radio sono morti in 30, 40, insomma sono arrivati in 10.000, 100.000, ma ciascuno di loro ha una storia e aveva un'altra vita, adesso viene qui in Europa cercandone una migliore. L'editoriale del direttore Giovanni De Mauro ha il titolo, con una parola semplice: accogliere. Padre di Mou è un prete ortodosso di 57 anni, tutti lo chiamano Papa Stratis. Vive nel villaggio di Calloni sull'isola di Lesbo in Grecia. Ogni giorno arrivano tra le 100 e le 200 persone, rifugiati che hanno bisogno di aiuto. Papa Stratis, insieme a un gruppo di volontari, gli dà pane, acqua, latte, scarpe, vestiti, coperte, lenzuola. Dominique Magard ha 66 anni, è un informatico in pensione e vive nel nord della Francia. Va tutti i giorni nell'accampamento di Calais con un paio di generatori elettrici, così i migranti che vivono lì possono ricaricare i loro telefoni e restare in contatto con le famiglie. Sara Morpurgo coordina a Londra The Bike Project, un gruppo di meccanici che ripara vecchie biciclette per i rifugiati che arrivano nella capitale britannica. E poi ci sono tante altre storie, insomma, e racconta cosa vuol dire accogliere, storie sempre dall'Europa, anche dall'Europa dell'Est. E dunque, conclude De Mauro, in tutta Europa si moltiplicano le storie di comuni cittadini che decidono di accogliere i migranti e di aiutarli, di organizzarsi per fare quello che i politici e i governi dovrebbero fare, ma non fanno. Sono storie che non finiscono in prima pagina e non aprono i telegiornali, ma restituiscono un senso all'idea che abbiamo dell'Europa. E poi all'interno troviamo anche cronache di questa settimana, la raccolta consueta che fa Internazionale, sempre molto interessante, e come è stata interessante la scelta di mandare in edicola questa settimana quattro copertine diverse. Come vedete, sia Repubblica che il Corriere della Sera che Internazionale parlano del nuovo spirito della Germania, che adesso accoglie e addirittura viene tacciata da parte dell'Ungheria di essere troppo fragile, troppo debole, troppo accogliente nei confronti dei profughi, e quindi di mettere a repentaglio il benessere europeo, che sarà poi questa la questione che anima la paura di molti.